Riprendo da pagina 2 della Roncalli e in particolare dal rigo 11, dal quale apprendiamo che il primo et è omesso da L e da un paio di manoscritti della classe S. Sono un paio di manoscritti che presentano evidenti tracce di contaminazione con i manoscritti recensori della classe L. Che cosa abbia S minuscolo è più difficile da dire basandosi sull'apparato di Roncalli, in quanto la formulazione non è chiara. Vedete, etiam vel omittunt esse plerique. Credo che un'espressione del genere debba essere interpretata come la maggior parte dei manoscritti della classe S hanno etiam oppure omettono. Da ciò mi sembra che si possa dedurre che una piccola parte dei manoscritti della classe S abbiano et. Questa espressione non è solo vaga, ma è anche imprecisa, in quanto fa un uso troppo libero dell'abbreviazione om per omittit, omisit e omittunt, omiserunt, e viene coordinata a una variante attestata, cioè etiam. Espressioni così vaghe devono sempre essere evitate. In un caso del genere, un editore deve tenere presente che quando nell'apparato si riporta una lezione, si presuppone sempre un verbo. Il verbo è abet o abent. In questo caso è etiam abent esse plerique, cioè la maggior parte dei manoscritti esse hanno etiam. Vel om. Ecco, in un caso del genere è necessario esplicitare il verbo, altrimenti il verbo che accompagna etiam diventa necessariamente om. Quindi in un caso del genere un editore dovrebbe scrivere etiam abent vel om esse plerique, se si ritiene che esse minuscolo originariamente avesse etiam, oppure etiam abent vel et omittunt esse plerique, se si ritiene che S minuscolo originariamente avesse et come S maiuscolo. La variante successiva, Augustum divum, è un errore singolare di L che non sarebbe necessario neanche riportare in apparato. Infatti, Roncalli ci informa che questo errore è stato corretto da L2, cioè da una seconda mano che Roncalli ritiene coeva a quella dello scriba. Ora però se voi aprite il manoscritto e ingrandite anche molto quelle due parole, vedete naturalmente i due trattini che sono posti su ciascuna delle due parole che si intendeva invertire e vedete anche che questi due trattini sono, almeno a me sembrano, apposti con lo stesso inchiostro con cui è stato scritto il manoscritto. Questo fa pensare, semmai, che non si tratti dell'intervento di una seconda mano, ma che sia l'intervento dello scriba stesso che si è corretto inter scribendum, oppure poco dopo aver scritto nel momento in cui rileggeva il testo per vedere se l'aveva copiato bene. Non è una regola, ma solitamente gli interventi fatti dal copista che sta recopiando il testo sono minimamente invasivi nel testo rispetto a interventi di correzione fatti successivamente. Questo sembra appunto un intervento fatto dallo stesso copista, segno che il manoscritto da cui copiava aveva la lezione giusta e che lui ha sbagliato a copiare. Quindi questa variante di fatto non ha alcuna rilevanza per la storia del testo ed è come se nel manoscritto appunto si trovasse scritto Divum Augustum. Passo al paragrafo 3. Unc si interrogaveris, soli narrabit, coram pluribus nunquam verbum facit. Nam ex quo in senatu iuravit, se Drusillam vidisse celum ascendentem, et illi pro tam bono nuntio nemo credidit, quod viderit verbis conceptis affirmavit, se non indicaturum, etiam si in medio foro hominem occisum vidisset. Abo cego que tu maudivi certa clara affero, ita illum salvum et felicem habeam. Se interrogherai costui, a te solo parlerà. Davanti a più persone non farà mai parola. Infatti, da quando giurò in senato di aver visto Drusilla scendere in cielo e in cambio della buona notizia nessuno gli credé, ha giurato solennemente di non rivelare ciò che avrebbe visto, anche se si fosse trattato di un uomo ammazzato in mezzo al foro. Riferirò precisamente e chiaramente ciò che allora udii da lui, che possa passarsela bene e in salute. La prima annotazione che troviamo nell'apparato critico a proposito di questo paragrafo è la congettura at di Lund al posto di et a rigo 13. Lund evidentemente sente il bisogno di una congiunzione avversativa che opponga l'affermazione del curator a pie vie e il fatto che nessuno gli crede. Ma si tratta di un'opposizione non necessaria, perché la risoluzione del curator, cioè di non riferire più nulla, è una conseguenza del fatto che non è stato creduto. E questa conseguenza non si oppone, ma è a sua volta una conseguenza dell'affermazione di aver visto Drusilla che saliva in cielo. Quindi il ritocco di et in at, per quanto paleograficamente si tratti di un intervento minimale, non è necessario e non sarebbe necessario comunque, come sa chi ha approfondito un po' le funzioni di et in latino. Edward Frenkel da studente aveva letto tutta la voce et del Thesaurus e ne faceva un vanto perché aveva imparato che la congiunzione et ha moltissime sfumature, molte più sfumature di quelle che può avere la congiunzione e in italiano, la congiunzione und in tedesco, e tra le sfumature c'è ovviamente anche quella avversativa. Ma non è questo il caso. L'annotazione successiva è una notazione di tipo paleografico. Roncalli ci informa che qua c'è un cambio di mano, inizia cioè a scrivere la seconda delle due mani che lei riconosce nel manoscritto, nella copia del Sangallensis. In realtà, come abbiamo visto, le mani che scrivono il testo dell'Apocolochiuntosis, forse come esercizio scolastico, sono più di due, sono almeno cinque mani. In ogni caso, informazioni del genere sono più da prefazio che non da apparato critico. Ugualmente sovrabbondante è l'informazione che L interpunge dopo credidit. Come si è detto, l'interpunzione non risale certamente all'originale e se anche risalisse all'archetipo non è un'informazione affidabile. Inoltre, messa qui, questa informazione duplica altre informazioni presenti nell'apparato. Anzitutto che L ha quid invece di quod, come si legge subito dopo, e un problema che è quello interpuntivo su cui si sono interrogati anche studiosi e editori moderni, come si vede subito sotto. Il problema principale è costituito dalla reggenza di quod videri. Quod videri dipende da credidit oppure dipende da se non indicaturum. Inoltre, quod videri, secondo il Sangallensis, o quid videri, secondo il ramo beta della tradizione, è parso pleonastico a numerosi studiosi, a partire dal Gruterus, seguito da Heumann e da Bücheler, che hanno proposto di espungerlo. Infatti, questo quod videri, che si trova fra due verbi identici, vidisse e vidisset, è sospetto e potrebbe benissimo essere la glossa di qualcuno che ha sentito la necessità di esplicitare l'oggetto di credidit oppure l'oggetto di indicaturum. Secondo Roncalli, il quod videri dipenderebbe da indicaturum ed è una opinione che almeno in passato io condividevo e che ancora oggi condivido in gran parte, anche se sono più possibilista riguardo alla dipendenza rispetto a credidit. Il verbo credo, come sapete, può essere utilizzato sia come verbo intransitivo, in tal caso può reggere un dativo, credere a qualcuno, sia come verbo transitivo, e in tal caso, oltre al dativo, può reggere un accusativo della cosa che si crede. Quindi in questo caso quod viderit sarebbe appunto l'oggetto di credidit. Diversamente, questo quod viderit va interpretato come una relativa con il congiuntivo eventuale, dipendente, come dicevo, da indicaturum, cioè letteralmente che non avrebbe fornito indizi su ciò che avrebbe visto, anche se avesse visto un uomo ammazzato in mezzo al foro. Viderit è naturalmente congiuntivo perfetto, necessario ad esprimere anteriorità rispetto a indicaturum. Sono in sostanza rispettate le regole della consecutio temporum. Meno soddisfacenti sono invece i rapporti temporali se lo facciamo dipendere da credidit. Perché credidit è un tempo storico e infatti non sono mancati tentativi di correzione. Gerz e Ronconi correggono in quod viderat, come vedete dall'apparato, un tentativo che a quanto pare è anticipato da un codice parisino. L'uso di quid è indubbiamente inferiore. C'è anche stato qualche tentativo di difenderlo, come vedete dall'apparato, in quanto il verbo indico può reggere l'interrogativa indiretta. Ma il quod, secondo me, si raccomanda come lezione giusta ed è da cogliere nel testo. Del resto, la confusione tra quid e quod è un fatto molto frequente nei manoscritti. Come vedete, in apparato compare anche quicquid viderit, che è il modo in cui Pascasio Radberto, l'abate di Corbie, rielabora questa espressione in una frase, ne avevamo già parlato, in cui rielabora appunto questo passo dell'Apocolo Chiuntosis. È una rielaborazione piuttosto libera, per cui questo quicquid non va inteso come una lezione che lui leggeva in qualche manoscritto, è semplicemente una rielaborazione di ciò che leggeva. E questo quicquid porta acqua al mulino del quod più che del quid. Non ho menzionato quod iurarat di Lund perché è una congettura paleografica un po' forzata per la verità, con cui Lund ha cercato di eliminare la ripetizione del verbo video e ha inserito un tempo verbale che andrebbe bene in dipendenza da credidit, come già abbiamo visto. Come vedete, più avanti l'apparato ci riporta anche altre varianti della rielaborazione di Pascasio Radberto, firmavit, se nulli dicturum invece di se non indicaturum, vidisset occisum anziché occisum vidisset, varianti che non testimoniano uno stadio più antico del testo, ma che sono appunto, come dicevamo, frutto di rielaborazione, probabilmente anche di una citazione fatta a memoria. Molto interessante è come la tradizione si bipartisce a proposito del successivo quaetum, quaetum audivi. Quaetum è tramandato dal Sangallensis, mentre il ramo beta tramanda quaecunque. Sono due lezioni entrambe possibili e sebbene gli editori mostrino da sempre una propensione per quaetum audivi, non c'è una ragione forte che lo fa preferire a quaecunque, che sottolineerebbe appunto il fatto che il nostro autore riferirebbe proprio tutte le cose per filo e per segno. Il tum invece fa riferimento a ciò che io ho udito precedentemente, a ciò che ho udito in passato. Il motivo più forte che fa preferire il quietum del Sangallensis è appunto la superiorità del Sangallensis, che ancora non abbiamo visto in pieno, ma che vedremo poi anche nei prossimi paragrafi. Qua è interessante notare che S minuscolo presenta un testo significativamente simile a quello del Sangallensis, quecum invece di quetum, la T e la C in Carolina si confondono con grandissima facilità, per cui cum e tum sono scambiati spessissimo. Tamen sembra invece un errore nato da cum, o meglio da una abbreviazione per cum. Dall'apparato non è chiarissimo che tamen si legge in esse in sostituzione di cum anziché di quecum. È uno di quei casi in cui l'apparato dovrebbe essere più chiaro. In esse si legge, cioè, esattamente o quecum o quetamen. Assolutamente superiore è la lezione certa clara del Sangallensis contro il certe trasmesso dal ramo beta della tradizione. Come vedete, certa è tramandato anche da S minuscolo, dai manoscritti della classe S minuscolo, che ha sciolto l'asindeto certa clara aggiungendo un et. Evidentemente questo asindeto, che è molto prezioso e che sembra caratteristico della lingua d'uso, ha infastidito i copisti e da un lato il ramo beta ha cercato di risolverlo trasformando certa in avverbio e dall'altra S minuscolo ha aggiunto la congiunzione.